La storia in podcast di Focus.
L'opera che ho scelto come oggetto di questo mio ultimo racconto è un quadro, anzi, un ritratto. Ovviamente, essendo un dipinto, non è conservato dentro un mazzo come gli altri documenti di cui ho parlato sinora. Si trova appeso, invece, nella stanza del direttore dell'archivio. Da qui è uscito diverse volte nel corso dell'ultimo secolo per partecipare ad alcune esposizioni. Nel 1928 fu esposto a Torino alla mostra storica Sabauda della Vittoria, e poi nel 2017, quasi un secolo dopo, alla mostra da Regge d'Italia, tesori e simboli della regalità sabauda, curata dal sottoscritto con Silvia Ghisotti. A prima vista, diciamolo subito, non è un'opera che colpisca. Eppure, contrariamente alla sua banale impressione, si tratta di un ritratto molto particolare, estremamente raro, quasi unico, mi azzarderei a dire. Gli archivi pullulano di storie tanto fantasiose da non essere credibili, nemmeno per chi le ha scritte. È proprio questo genere di narrazioni che ho deciso di volgere alla mia attenzione, selezionando 5 documenti dell'Archivio di Stato di Torino per raccontare storie di Casa Savoia, in alcuni casi impossibili, in altri improbabili, in altri progetti immaginati e mai realizzati. Di cosa si tratta? Beh, il soggetto è molto semplice. Il dipinto rappresenta infatti Carlo Emanuele III, re di Sardegna dal 1730 al 1773, insieme alla sua famiglia. Nulla di particolarmente originale, insomma. Nei palazzi reali dei musei di tutta Europa vi sono numerosi ritratti delle famiglie di questo o di quel sovrano. A volte sono opere anche di grandi pittori, come Goya, che con la famiglia di Carlo IV realizzò uno dei suoi quadri più celebri. Al contrario, il nostro ritratto, lo ripeto ancora una volta, non è un capolavoro. Apparentemente, anzi, è un quadro come molti altri. Diciamo che se fosse in un museo probabilmente non sarebbe neppure esposto. Eppure, come vedremo, il piccolo dipinto dall'archivio di Stato, piccolo perché grande 70 cm per 90, nasconde un segreto che lo rende unico, o quasi. Prima però di svelarlo, dobbiamo soffermarci ancora sui ritratti di famiglia e sulla loro importanza nella cultura di corte. Come dicevo, essi non erano certo rari, ma nel corso dei secoli hanno assunto significati diversi. Prendiamo per esempio il celeberrimo Portrait mythologique de la famille Louis XIV, dipinto da Jean Nocret intorno al 1670. Realizzato probabilmente per il duca d'Orléans, il fratello minore del re, ed esposto nel suo castello di Saint-Cloud, in esso tutti i personaggi sono raffigurati come divinità greche. Luigi XIV, per esempio, è Apollo. Sua madre Anna d'Austria, posta nel centro del quadro a unire e dividere i gruppi delle famiglie e dei figli, nelle vesti di Cibele, dea della fertilità. La famiglia reale, insomma, è presentata come gli dei dell'Olimpo. E gli uomini normali, questo è il messaggio, non possono che essere onorati di servirla, come si servono gli dei. Un messaggio del tutto diverso è quello dato invece un secolo più tardi dall'imperatore Francesco Stefano di Lorena e da sua moglie, la celebre Maria Teresa. Essi fecero realizzare diversi ritratti della loro numerosa famiglia. Al contrario del Re Sole, però, si fecero raffigurare spesso come una famiglia normale, quasi borghese, intenta ora a bere la cioccolata, ora a giocare coi propri figli. La prima famiglia dell'impero, insomma, che pur nella sua grandezza viveva un'intimità che esprimeva quella di tutte le famiglie dei loro sudditi. Anche in questo caso il messaggio era chiaro. Il sovrano era un buon padre di famiglia che avrebbe amministrato lo Stato con la stessa attenzione con cui si occupava dei propri figli. Dal Grand Siècle di Luigi XIV si era passata all'età dei lumi, un'evoluzione che emergeva anche dall'arte di corte. Il dipinto di Goya, che ho ricordato prima, realizzato fra 1800 e 1801, con la sua implicita critica al sovrano, era figlio, a sua volta, del mondo che stava facendo i conti con la rivoluzione. Arriviamo quindi al dipinto che ci interessa, finalmente. Come dicevo, si tratta di un ritratto di Carlo Emanuele III con tutta la sua famiglia. Esso fu realizzato dal pittore Giuseppe Duprat nel 1768. Il sovrano aveva allora 67 anni ed era ormai molto ammalato. Nelle corti europee si riteneva imminente la sua morte, che giunse però 5 anni dopo, nel 1773. Si tratta quindi, o almeno sembra trattarsi, d'un dipinto che pare voler preservare la memoria di qualcosa che sta per finire. Parlando di ritratto di famiglia, va detto che in questo caso, e ci avviciniamo al motivo della sua unicità, l'espressione va intesa nel senso più ampio. Carlo Emanuele III ebbe 3 mogli, da ciascuna delle quali ebbe dei figli. Bene, nel dipinto sono raffigurate insieme tutte e 3 le mogli, ognuna di esse con accanto i figli che aveva avuto dal re. Non solo però i figli ancora vivi nel 1768, quando il quadro fu dipinto, ma anche quelli che erano morti in precedenza. Mentre i figli viventi sono raffigurati con l'aspetto che avevano in quel momento, gli altri sono raffigurati così come erano quando morirono. Si tratta quindi di un dipinto in cui sono raffigurate le 3 famiglie del re senza distinguere tra morti e vivi. Un soggetto assolutamente raro, se non unico, nella pur numerosissima ritrattistica europea delle case reali. Nei ritratti di famiglie reali, infatti, la famiglia del sovrano veniva rappresentata come era al momento in cui il pittore la dipingeva. Non vi venivano inclusi anche personaggi morti. Possiamo facilmente paragonare il ritratto di Duprat con 3 dei più importanti e celebri ritratti di famiglia realizzati nel corso del Settecento. Mi riferisco a quello del re di Spagna Filippo V di Jean Ranc del 1723, a quello della famiglia del duca Filippo I di Parma, dipinto da Giuseppe Baldrighi nel 1757, e a quello del duca di Savoia Vittorio Amedeo, futuro Vittorio Amedeo III, del 1759, opera anch'essa di Giuseppe Duprat. In queste 3 opere, i sovrani sono raffigurati solo con i loro familiari viventi al momento della realizzazione del dipinto. Nel ritratto della famiglia di Filippo V, per esempio, non compare né la prima moglie, Maria Gabriella di Savoia, né i 4 figli morti nel frattempo. In quello di Vittorio Amedeo III e di sua moglie Maria Antonia Ferdinanda di Borbone Spagna, sono raffigurati i 5 figli della coppia, viventi nel 1759, ma non i 2 che erano morti infanti. Ma questa non è l'unica particolarità del dipinto dell'Archivio di Stato. Di quest'opera, infatti, esiste anche un'altra versione, proprietà per lungo tempo dei conti Provana di Collegno. Anche questa versione ha avuto un'importante storia espositiva. Nel 1911, infatti, fu portata a Firenze alla Mostra del Ritratto Italiano e nel 1963 fu alla celeberrima mostra sul barocco piemontese. Questa versione ha dimensioni più ampie di quella conservata all'Archivio di Stato. Inoltre, cosa importante, i personaggi vi appaiono posizionati in modo leggermente diverso. In entrambe le versioni, la scena si svolge nella sala del trono, dove è possibile riconoscere, oltre appunto al trono, corona e scettro posti su un cuscino. In entrambe, al centro, è la figura di Carlo Emanuele III. Il resto cambia. Nella versione dell'Archivio di Stato, le 3 mogli sono raffigurate lontane dal sovrano. Accanto a questo, infatti, sono i figli ancora vivi, in particolare i 2 figli maschi, il duca di Savoia, che diventerà Vittorio Amedeo III, e il duca del Chiablese. Le 3 mogli sono poste distanti, ciascuna di loro con accanto i figli morti. Esse li abbracciano o li tengono per mano, madri morte con figli morti. Anna di Sulzbach, prima moglie di Carlo Emanuele III, morta di parto dopo un solo anno di nozze, per esempio, tiene per mano il piccolo Vittorio Amedeo Teodoro, erede del trono, morto soli 2 anni. Il piccolo, a sua volta, tiene nell'altra mano una corda cui è legato un uccellino che vola proprio davanti alla corona che egli non poté mai cingere. Polissena d'Assia, seconda moglie del re, non guarda il figlio che sarebbe stato re o le 3 figlie divenute grandi, ma destinate a restare nubili per l'impossibilità di sostenere il costo delle loro doti. Al contrario, essa guarda, anzi mostra, i 2 piccoli figli maschi morti infanti mentre giocano tra loro. Di un altro figlio, nato morto e sepolto senza nome, neppure questo dipinto ci ha lasciato memoria. Diversamente si presentano le mogli nella versione provana. Se infatti la posizione della prima e della terza moglie del re, Anna di Sulzbach ed Elisabetta Teresa di Lorena, è sostanzialmente analoga, non così è per la seconda, Polissena d'Assia. In questa versione, infatti, essa è posta accanto al re e i 2 avvicinano le loro mani come nell'atto di volersele stringere. Un gesto che pare rimandare, in effetti, al profondo amore che legò i 2 sovrani. Anche le 3 figlie della coppia paiono stringersi le mani, un segno del destino comune che le aveva unite? Un'altra differenza fra le 2 versioni è che in quella dell'archivio di Stato il viso dei bambini morti è chiaramente raffigurato ed essi guardano lo spettatore come i loro fratelli divenuti adulti. Al contrario, nella versione provana, alcuni di essi sono raffigurati di spalle. Ma chi fu a commissionare questi quadri? E perché? Beh, il committente fu lo stesso Carlo Emanuele III, come mostra il pagamento al Duprat del 1768. Ma le ragioni rimangono nel complesso ancora oscure. Le 2 versioni potrebbero far pensare che una, quella provana, fosse destinata a Vittorio Amedeo II, figlio di Polissena d'Assia, mentre l'altra al Duca del Chiablese, figlio di Elisabetta di Lorena. L'esistenza di una terza copia, una copia in tutto e per tutto di quella dell'archivio, potrebbe indurre a credere che il re ne avesse fatte fare diverse, da donare a tutti i suoi figli ancora vivi, ma è solo un'ipotesi. Resta quindi il mistero del perché l'anziano sovrano sentisse il bisogno di far realizzare questi dipinti in cui sembrava tirare le somme della sua intera vita familiare. Un'opera impossibile comunque, su cui senso più profondo, almeno per ora, possiamo solo fare congetture.
Vi aspettiamo con tutti i nostri podcast sul sito storiainpodcast.focus.it.